Avevamo iniziato la scorsa settimana a parlare di globalizzazione, di deglobalizzazione simili, e appunto siamo arrivati a cogliere questa sorta di disaccoppiamento tra democrazia e capitalismo, nel senso che il capitalismo evidentemente si sta cercando altri alleati e li trova nei regimi più totalitari o anche in una involuzione o evoluzione della società americana. Ecco. Una prima cosa potrebbe essere che si sostituisce anche la globalizzazione con una sorta di neoglobalizzazione reazionaria o comunque su punti autoritari, e questo su quali basi teoriche e interessi convergenti o divergenti si va a fondare questo sistema economico non più libdem?
Innanzitutto io credo che il problema dell'America non sia l'involuzione autoritaria del capitalismo, anche se sicuramente il capitalismo americano in questa fase esprime delle tendenze fortemente oligarchiche più che in altri periodi, dovuti soprattutto al fatto che negli ultimi 20-30 anni, soprattutto in virtù del doppio processo di deindustrializzazione a favore dell'Asia, soprattutto della Cina e diciamo della rivoluzione informatica, si è creata una nuova classe di oligopolisti di fatto della tecnologia e quindi delle tecnologie di punta, dei settori di punta di un'economia, diciamo, moderna, quali sono appunto tutte le applicazioni fondamentalmente informatiche, software e anche produzione di hardware che afferiscono alle stesse, che in questo momento effettivamente esprimono un potere economico, finanziario, politico e mediatico sicuramente notevoli, e la presenza di Elon Musk nell'amministrazione ne è chiaramente una riprova. Quindi questo sicuramente, diciamo, è un tema che c'è, però il problema fondamentale degli Stati Uniti è che, e soprattutto questo è un problema che hanno con la Cina, di fatto quello che l'ottica americana ancora negli anni 90, diciamo, scorta della vittoria contro l'Unione Sovietica durante appunto, quindi la vittoria nella Guerra Fredda, doveva essere un binomio inscindibile, e cioè appunto la liberal democrazia e il capitalismo, si è rivelato un binomio fortemente scindibile. Oggi, diciamo, la Cina si presenta come un paese ipercapitalista da un punto di vista economico
Infatti.
e autoritario. E questo è un forte imprevisto storico che nessuno negli Stati Uniti e in Occidente più in generale aveva considerato come possibile, perché non si era considerato a sufficienza quanto un modello, quando poi si mondializza e viene quindi adottato da sistemi politico-sociali molto diversi, possa essere declinato in maniera diversa, con crasi, appunto in questo caso politico-economiche, che non appartengono al modello storico originario, quello per l'appunto
Certo.
statunitense. Questo è il problema fondamentale degli Stati Uniti in questo momento, non solo in realtà di Trump, è un problema che comincia a emergere chiaramente, io direi quantomeno dall'ultimo Obama, e poi percorre come una sorta di filo rosso le amministrazioni Trump e Biden, e torna adesso prepotentemente con Trump, e che è la ragione poi fondamentale per cui in questo momento, in una società sicuramente molto divisa e in una politica molto divisa come quella americana, c'è una cosa che fondamentalmente accomuna, anche se con accenti diversi, democratici e repubblicani, varie strati socio-economici e anche gruppi etnici diversi, è l'idea che la Cina sia diventata un problema. Questo poi chiaramente però si unisce a una sorta di crisi morale dell'America, morale ed etica dell'America in questo momento, che deriva proprio dal fatto che quello che doveva essere un modello non solo privo di rivali, come quello per l'appunto liberal democratico e ultracapitalista in senso neoliberista, che l'America esprime negli anni 90 all'apice per l'appunto del trionfo sull'Unione Sovietica. Quindi un modello talmente forte da essere, come dire, da non essere sfidabile da nessun altro, ma un modello anche dal punto di vista americano fortemente desiderabile, diviene invece un modello che per l'appunto viene preso a pezzi e rivolto poi contro l'America stessa. Questo è il caso per l'appunto dal punto di vista americano, sto parlando della Cina e di tutti i paesi, insomma, che magari hanno preso gli strumenti economici ma non quelli politici. Questo genera, insieme poi alla sensazione o alla effettiva esperienza dell'impoverimento, soprattutto di fasce non residuali della classe media che fino a 30 anni fa vivevano fondamentalmente di lavori manifatturieri, crea una sorta di crisi dell'ethos americano, cioè di un paese che appunto ancora fino a, diciamo sicuramente a, diciamo a Clinton, ma anche a Bush figlio, è profondamente convinto e spesso e volentieri visto anche, diciamo, all'estero come la famosa città sulla collina, cioè il paese indispensabile, diciamo il modello economico e sociale a cui fondamentalmente il resto del mondo tende, in quanto fondato su un modello sociale e costituzionale che, pur con tutte le sue strutture, le sue diseguaglianze, le sue profonde imperfezioni, il razzismo e tutto quanto, è comunque un modello che quantomeno postula la possibilità della realizzazione personale e quindi fondamentalmente dell'affrancamento da forme di, diciamo, di schiavitù, di
sudditanza,
diciamo, di conculcazione, esatto, del conculcamento della libertà e appunto del fondamentalmente di negazione appunto della possibilità di espressione, diciamo, della libertà individuale un po' in tutte le sue forme economiche, politiche e via dicendo. Questo è qualche cosa in cui gli americani hanno sempre creduto molto, al punto da giustificare con questo anche le loro più o meno fortunate imprese nel mondo. Diciamo, c'è questo ethos che poi spinge appunto gli Stati Uniti anche a un impegno economico e militare fortissimo durante la guerra fredda contro l'Unione Sovietica, e ancora all'idea dell'interventismo urbi et orbi dopo la fine della guerra fredda. Poi il caso specialmente dell'Afghanistan e dell'Iraq provocato chiaramente dall'11 settembre, ma il disegno neoconservatore che poi si innesca o si innesta meglio su quel, diciamo, su quel, in scia a quell'attacco e quindi porta gli Stati Uniti in Afghanistan prima ma in Iraq poi, è un disegno a tratti sicuramente che ha le connotazioni di un disegno imperiale, ma che si basa sempre sull'idea appunto neoconservatrice, cioè fondamentalmente di fatto di scuola marxista, che ci sia una sorta di filosofia della storia in base alla quale gli Stati Uniti, diciamo, sono destinati ad avere un posto centrale nel mondo in virtù dell'intrinseca superiorità non solo economico, tecnologico, militare, ma anche proprio morale e, diciamo, sociale del loro modello. È tutto questo, diciamo, qualche cosa che è molto facile da irridere diciamo anche da criticare dall'esterno, e sicuramente è criticato anche dall'interno, cioè ci sono molti americani che da destra e da sinistra, se vogliamo dirla con la nostra terminologia, non hanno mai creduto fino in fondo che gli Stati Uniti, diciamo, dovessero effettivamente avere una pratica e un posto nel mondo così pervasivo, così un'impronta così imperiale, diciamo nel senso proprio tecnico del termine, cioè di un paese con influenza nel bene e nel male va molto oltre i suoi confini. Però sicuramente questo è un tratto proprio, diciamo, della psicologia americana estremamente radicata e alimentata anche da tutte le generazioni, per l'appunto, di immigrati che tra mille difficoltà hanno comunque trovato nell'America un rifugio, un ambito di realizzazione e via dicendo. Ora tutto questo è in forte crisi, in fortissima crisi, perché l'America si vede sfidata all'esterno, appunto, da amici e nemici, nel senso dalla Russia e dalla Cina, ma anche da un paese magari come Israele, che conduce una guerra in questo momento assolutamente in barba a tutti gli appelli alla moderazione, diciamo, che Biden ha fatto, pur chiaramente non negando mai le armi a Israele, in quanto, diciamo, negargliele sarebbe venir meno a un'alleanza che comunque negli Stati Uniti è ancora considerata assolutamente, diciamo, non prescindibile. Ma si sente sfidata anche all'interno, cioè si sente, diciamo, è divisa tra, mi verrebbe da dire tribù, ma comunque sicuramente tra, diciamo, gruppi soprattutto, diciamo, ideologici ma anche sociali, che fanno fatica a parlarsi e quindi fanno fatica a trovare un minimo comune denominatore anche e soprattutto nelle loro istituzioni. La fiducia nel congresso è ai minimi storici, vediamo se adesso risalirà, ma risalirà probabilmente tra i repubblicani, non certo dei democratici. Le forze armate sono l'unica istituzione che conserva l'indice di gradimento, soprattutto per ciò che rappresentano dal punto di vista, appunto, diciamo, dell'etica della nazione indispensabile e del suo strumento nel mondo, ma magistratura, esecutivo, legislativo, sono tutti crisi di consensi, soprattutto dalla parte di America, grosso modo il 50%, che non si riconosce nell'altro 50%.
A proposito di questo modello che hai descritto così, così bene, io ho come avuto l'impressione che da un lato sia stato votato Trump proprio perché quella stragrande maggioranza di cittadini americani ne avevano abbastanza di quel tipo di modello lì e hanno percepito che l'unico che offriva una differenza, un modello completamente differente era proprio lui, e che per certi versi gli Stati Uniti cerchino di sottrarsi all'abbraccio capitalista del neocapitalista della Cina e quindi propongano un modello completamente differente dove di nuovo loro sarebbero in supremazia rispetto agli altri che sono arrivati dopo al sistema capitalistico e che quindi e quindi in questo modo cercare di sottrarsi dal superamento da parte di modelli diversi ma comunque all'interno di quella sorta di capitalismo tutto sommato democratico, comunque che rispetta le regole del capitalismo e in parte della democrazia.
No, allora facciamo delle precisazioni. Innanzitutto non è la stragrande maggioranza dei cittadini americani che ne ha diciamo abbastanza del modello, perché diciamo risultati elettorali alla mano, Trump ha vinto oltre ogni ragionevole dubbio, ma non con maggioranze schiaccianti. Ha vinto sì il voto popolare, ma non di tantissimo, quindi diciamo l'America in realtà è spaccata. E non è che chi vota Trump vota contro il capitalismo, attenzione, diciamo l'America resta un paese in cui diciamo socialista è un insulto, per cui diciamo non è un paese post-capitalista l'America, tutt'altro. L'America ha il problema, diciamo, che il suo modello economico in questo momento sembra non funzionare, in effetti per molti americani non funziona, fa estrema fatica ad ammettere, diciamo, che non funzioni anche per suoi guasti interni, e tende a incolpare, tra virgolette, di questi guasti appunto fattori esterni, in questo caso la Cina, in maniera non poi in realtà completamente errata, cioè nel senso effettivamente la Cina o in generale l'industrializzazione dell'Asia è avvenuta in buona parte a spese dell'America, ma non solo, anche noi diciamo in Europa abbiamo vissuto delle forme di deindustrializzazione a vantaggio prima magari dell'Est Europa e poi di lì di più lontano. E c'è un forte dibattito in America, estremamente forte, a tutti i livelli, politico, accademico, anche diciamo tra gli economisti, se effettivamente diciamo quanto effettivamente le difficoltà, soprattutto della classe media americana, non di tutta ma di una buona fetta, abbastanza da far emergere un politico come Trump, siano imputabili a problemi diciamo strutturali, endogeni del modello americano, o invece alla scommessa diciamo fatta dall'America, soprattutto dagli anni 90 in poi, sulla Cina per l'appunto prospettiva post guerra fredda come manifesto appunto della globalizzazione americano-centrica e diciamo del modello americano in grado appunto di estendersi al resto del mondo e rendere il mondo un posto più simile all'America, sicuramente, ma incontestabilmente caratterizzato da una leadership per l'appunto americana. Probabilmente la risposta a questo dibattito sta nel centro, come spesso si dice, e cioè che in realtà c'è un mix delle due cose. Molto probabilmente l'aver vinto la guerra fredda, quindi doversi trovare a gestire per l'appunto una vittoria epocale come quella, ha accelerato problemi interni dell'America relativi anche poi al modo in cui quel paese distribuisce le ricchezze che crea, alla progressiva automazione di molte attive che comunque in ogni caso avrebbero elevato posti di lavoro, ai guasti sociali di un modello comunque estremamente individualista. Quindi diciamo ci sono un po' probabilmente entrambi i fattori, però l'America non sta diventando diciamo un paese post capitalista. L'America diciamo, in questo momento il problema dell'America è recuperare diciamo la funzionalità per l'appunto di un modello in comune discussione, e sebbene sicuramente in questa fase la retorica e anche diciamo le pratiche che quantomeno Trump propone sono delle pratiche che non rispecchiano pienamente, anzi molto spesso si allontanano fortemente dall'idea di democrazia che diciamo se non l'America nel suo insieme sicuramente molti americani coltivano e a cui restano fortemente attaccati, anche molti che guardano all'America da questo punto di vista come una sorta di baluardo, salvaguardia, è vero senz'altro che comunque diciamo molti americani hanno votato Trump, molti di quelli che hanno votato Trump l'hanno votato proprio invece con l'idea, probabilmente illusoria, probabilmente distorta, che ci voglia diciamo una persona così diciamo di rottura per diciamo, ripristinare alcune forme di diciamo, basilare giustizia sociale che queste persone sentono essere state violate da decenni appunto di pratica neoliberista. Quindi il fatto che Trump fondamentalmente si appelli al protezionismo, si appelli, pur essendo diciamo un miliardario, agli interessi della classe media e quant'altro, i detrattori di Trump negli stessi Stati Uniti dicono diciamo che tutto questo è assurdo, che uno come Trump non potrà mai fare gli interessi diciamo di una classe sociale a cui di fatto non appartiene, e soprattutto perché lo fa con diciamo una retorica e delle proposte politiche estremamente manichee, anche spesso disinformate, che non tengono conto della complessità dei problemi che intende affrontare. Però è pure vero, diciamo, che coloro che dovevano essere teoricamente più attrezzati da un punto di vista diciamo delle competenze, della finezza intellettuale e quant'altro, cioè democratici, ad affrontare tutto questo, sono poi quelli a cui molti negli Stati Uniti imputano di aver tradito per l'appunto gli ideali che professavano, quantomeno da Clinton poi. E ciò che però gli americani chiedono, democratici e repubblicani, in realtà diciamo è una forma fondamentalmente di compensazione diciamo da parte della politica dei guasti dell'economia americana in questo momento e diciamo della sovraestensione esterna della politica estera americana diciamo in un mondo che l'America non riesce più a tenere e che rischia di dissanguarla da un punto di vista economico e militare. E questa richiesta trasversale non è una richiesta fatta in nome diciamo di una scorciatoia non democratica, ma paradossalmente è fatta proprio con l'idea di salvaguardare appunto una democrazia che senza giustizia, diciamo senza un livello minimo di giustizia sociale interna e senza un limite alla presenza americana all'estero rischia di essere appunto diciamo fagocitata o comunque diciamo di rimanere vittima per l'appunto di una forma di fatto di ingovernabilità. Mi ha stupito molto, sono stato negli Stati Uniti recentemente appunto con un collega a parlare proprio con la gente diciamo di questo, siamo stati diciamo fuori dalle chiese delle varie confessioni, ce ne sono molte la domenica, siamo stati in centri commerciali, siamo stati ai raduni elettorali di Walz e di Vance, cioè diciamo dei vice designati effettivamente da Harris e da Trump, a parlare appunto con chi andava lì, siamo stati ai banchetti per la registrazione al voto repubblicani e democratici. E la cosa che appunto mi ha stupito molto, o comunque che mi ha colpito, è che molte persone, soprattutto che votano Trump, scindono, e molti sono democratici, gente che votava prima democratico magari, scindono il personaggio dalla proposta, diciamo, da ciò che dice, cioè molti dicono, siamo perfettamente consapevoli che Trump è mezzo matto, diciamo per dirla adesso con uno slogan, è un facinoroso, è uno che tra l'altro dice molte cose che non è detto che riesca a fare, però è l'unico che in questo momento quantomeno parla a nome appunto diciamo, di quelle che noi chiameremmo diciamo le classi lavoratrici, insomma i colletti blu o ciò che ne resta. E soprattutto molti ti dicono che dal momento che il sistema percepiscono come il sistema politico americano in questo momento particolarmente disfunzionale, diciamo quello che molti gli dicono è: io non credo che Trump farà tutto quello che dice in politica estera o in politica interna, ma se già fa il 50% di quello che dice è diciamo, già un buon risultato, mentre invece il sottinteso, anzi molto spesso espresso, è che quegli altri, cioè i democratici, non diciamo, sono comunque troppo timidi sia dal punto di vista delle politiche interne che di quella estera, e quindi conseguentemente diciamo questa loro timidezza è garanzia del fatto che non riusciranno a raddrizzare questo paese, mentre invece magari uno che la spara molto più grossa è talmente radicale per l'appunto nella sua proposta e magari riesce a portare
c'è qualche possibilità
proposta.
Right.
Senti, quello che sembra venire in crisi un po' è questo modello di globalizzazione come l'abbiamo conosciuta, che si fondava sull'eccezionalismo americano, un'egemonia che poi si fonda sempre di più sull'egemonia militare, considerando che dagli anni 60 il PIL statunitense era il 40% del PIL mondiale, adesso è più o meno il 24%. E poi questo tentativo in qualche modo di cooptare in una posizione subordinata la Cina all'interno di questa globalizzazione, che di fatto non è riuscita, perché di fatto la Cina è diventata un concorrente agguerrito rispetto agli Stati Uniti. E questo nuovo modello di globalizzazione, che adesso è in nuce, diciamo così, però si fonda su altri principi e soprattutto sul fatto che c'è da parte delle elite americane, almeno così appare, una seria intenzione di impedire che la Cina acquisti quella supremazia tecnologica e industriale che gli consenta poi di superare gli Stati Uniti.
Sì, allora, premesso che nella Cina, tanto meno la Russia, hanno mai avuto in mente, diciamo, di superare gli Stati Uniti, per un fatto molto semplice, a parte che non sono completamente folli, diciamo, hanno ben presente, nonostante tutto, quale sia ancora, diciamo, quale sarà verosimilmente per un buon tempo a venire ancora la capacità tecnologica, militare, economica, demografica anche per certi aspetti degli Stati Uniti. Ma a parte questo, i russi, ma soprattutto i cinesi, hanno ben presente quale fardello spetti al numero uno. Quindi nessuno ha, diciamo, intenzione di soppiantare gli Stati Uniti, diciamo, come nuovo egemone. Cioè i cinesi non hanno in mente il secolo cinese che debba rimpiazzare il secolo americano. Il problema però fondamentale di tutti questi paesi è per l'appunto ritagliarsi degli spazi, che sono spazi geografici, marittimi e non solo, che sono spazi politico-diplomatici, ideologici anche, che in qualche modo riescano a interdire un'influenza americana così forte come quella che si è avuta fino adesso. E questo, diciamo, di per sé comporta non solo, come dicevo, da parte americana, la negazione, diciamo, del modello, quindi, diciamo, la presa d'atto che ci sono, diciamo, parti di mondo che diciamo, funzionano su presupposti politico-istituzionali, ideologici radicalmente diversi, se non per certi aspetti antagonistici a quelli americani, e che questa nuova realtà, diciamo, possa essere destinata a durare nel tempo e a strutturarsi in un modo anche più in prospettiva duraturo e fondamentale e radicale di quanto non sia stata l'Unione Sovietica, che poi, diciamo, a posteriori è durata un lasso di tempo, diciamo, relativamente ridotto. Ma il problema dal punto di vista statunitense è anche, diciamo, che questo chiaramente crea delle zone di interdizione degli strumenti in cui gli Stati Uniti esercitano per l'appunto la loro influenza nel mondo: lo strumento marittimo, quindi, diciamo, navale, e quindi, diciamo, generale militare, il dollaro, ovviamente, e le istituzioni, diciamo, finanziarie, internazionali, economico-finanziarie, che poi sono in gran parte hanno la loro matrice in Bretton Woods, quindi nel 1944, e che con cui gli Stati Uniti hanno sovrinteso prima la loro sfera di influenza occidentale durante la Guerra Fredda e poi appunto anche, diciamo, al resto, quindi per esempio Banca Mondiale, Fondo Monetario, Organizzazione Mondiale del Commercio e via dicendo. E questo, nella misura in cui gli Stati Uniti addebitano, ripeto, non completamente a torto, salvo il fatto che se la sono cercata, tra virgolette, e infatti anche su questo c'è un grosso dibattito negli Stati Uniti, addebitano alla Cina, diciamo, anche parte dell'impoverimento della loro classe media, e quel punto fondamentale, quindi vedono in questo momento, diciamo, quello con la Cina come una sorta di gioco a somma zero, cioè se vince uno perde l'altro, che è tra l'altro un modo molto pericoloso di vedere l'interazione con la Cina. Beh, chiaramente, diciamo, questo anche il fatto, appunto, diciamo, anche questo nuovo mondo, come dire, multicentrico, se anche gli sfidanti non mirano a soppiantare completamente l'America, ma, diciamo, già il loro intento, come dire, tra virgolette regionale, è già, diciamo, sufficiente all'America per sentirsi minacciata. Del resto, regionale fino a un certo punto, la Cina è arrivata per esempio in Africa, Belt and Road. In America Latina, a sfidare quindi anche la dottrina Monroe, cioè l'idea americana da metà 800, fondamentalmente che l'America Latina fosse diciamo una sorta di cortile di casa per l'appunto degli Stati Uniti, una dottrina che originariamente era in chiave anti-europea, ma che poi è diventata in chiave anti-sovietica e via dicendo. Quindi però diciamo che effettivamente questo modello di globalizzazione, diciamo, sia arrivato a un suo capolinea, sono gli americani stessi per primi a dirlo, a prenderne atto. Lo hanno fatto nel corso soprattutto innanzitutto con le politiche anche commerciali, soprattutto protezionistiche da Trump in poi, ma già Obama all'inizio, con degli accordi commerciali che volevano prescindere dall'Organizzazione Mondiale del Commercio. E poi lo hanno fatto anche con un'attentistica sotto l'amministrazione Biden, ha espresso questo concetto a più riprese per bocca di Jake Sullivan, per esempio il Consiglio della Sicurezza Nazionale, per bocca di Catherine Tyler, rappresentante, diciamo, del commercio, per bocca di Antony Blinken, il segretario di Stato, e segnalo, diciamo, che adesso tornerà, perché almeno è tra le nomine designate, che poi dovranno chiaramente passare il vaglio diciamo, del Congresso, cioè del Parlamento, ma tornerà con Trump alla Casa Bianca Robert Lighthizer, che è stato il capo negoziatore degli accordi commerciali della prima amministrazione Trump, ed è uno che va dicendo da almeno 20 anni a questa parte che la Cina è un problema e che fondamentalmente, diciamo, questo modello diciamo, commerciale sta danneggiando l'America. Rubio, designato a Marco Rubio segretario di Stato, è uno, diciamo, che poche settimane dall'elezione ha tirato fuori un documento intitolato The World China Made, cioè il mondo come è stato fatto dalla Cina, in cui fondamentalmente dice che la Cina si sta fagocitando praticamente l'industria americana. Quindi, diciamo, sono gli Stati Uniti per primi che riconoscono questa cosa, e ciò che rende, secondo me, la rielezione di Trump, specialmente in questa modalità, cioè vincendo il voto popolare con un margine comunque incontestabile, anche se non bulgaro, diciamo, anche con il Congresso, Camera e Senato, diciamo, dello stesso colore, appunto repubblicano, è proprio che la presa d'atto, che è finita un'epoca storica, viene dall'America. Cioè non sono solo i BRICS che dicono: ah, non vogliamo, diciamo, l'ordine americano-centrico e proviamo a sfidarti. Non è solo la Russia che fa la guerra in Ucraina e che dice: diciamo, in questo modo sfido l'allargamento della NATO, quindi sfido la NATO e sfido, diciamo, la reazione statunitense. È l'America stessa che da una decina d'anni a questa parte sta sempre più prendendo consapevolezza di questa cosa. E questo, diciamo, lo si può vedere positivamente, negativamente, a seconda, diciamo, anche dell'idea che si abbia dell'America, diciamo, del modo in cui esercita la propria influenza. Però è un fatto assolutamente, diciamo, storico e direi epocale, perché segnala che a questo punto l'America sente non solo di non avere più i mezzi, ma di non avere nemmeno più necessariamente la voglia e l'interesse a stare nel mondo come c'è stata fino adesso. E un egemone, specialmente se comunque relativamente benevolo come è stata l'America rispetto ad altre forme di egemonia storicamente espresse, almeno benevolo verso i suoi alleati, diciamolo così, può sicuramente sbagliare, diciamo, in maniera preterintenzionale o anche dolosamente, e l'America di errori, come diceva Churchill, ne fa talmente tanti che fa la cosa giusta solamente se la fa dopo aver tentato tutto il resto. Però è
O
comunque
meglio,
una
se non
forza
la...
di stabilizzazione, è comunque una forza che dà ordine al mondo. Se viene meno questo, e probabilmente viene meno, almeno, diciamo, nella misura in cui l'America ha svolto questo ruolo finora, chiaramente, diciamo, le conseguenze anche in termini di stabilità dell'ordine internazionale sono altamente, sono notevoli, e lo stiamo già assistendo. Sicuramente il mondo di oggi rispetto a quello di 10-15 anni fa è un mondo anche proprio molto più conflittuale, in senso proprio bellico del termine.
Ma questo grazie anche alle guerre che hanno portato avanti gli Stati Uniti per mantenere l'ordine, il loro ordine.
Quell'ordine.
Le guerre, non è un caso che Biden sia andato personalmente da Netanyahu, in Israele, a dire: non fate l'errore che noi abbiamo fatto in Afghanistan. Quindi sì, diciamo, c'è stato sicuramente diciamo, ci sono due aspetti, uno l'avete citato voi, e un altro diciamo, lo cito en passant adesso, della crisi di un'egemonia, che tra l'altro, storicamente si vede anche nel caso dell'impero britannico, prima ancora se vogliamo anche di quello romano, ed è la militarizzazione della politica estera e la finanziarizzazione anche dell'economia, cioè quando fondamentalmente il denaro produce denaro, altro denaro, e non va invece a finanziare per l'appunto dell'economia reale. Ecco, questi due aspetti effettivamente, diciamo, sono presenti, sono effettivamente diciamo nel modo in cui l'America
però adesso sta finanziando, diciamo, un sistema di guerra, quindi tutto sommato, diciamo, produttivo e non solo di borsa, di finanza pura.
Diciamo, sicuramente l'idea della rimiliterizzazione, o meglio, diciamo, comunque del ripristino di un dispositivo militare che non è nemmeno lontanamente, almeno allo stato attuale, paragonabile a quello che avevano gli Stati Uniti durante la Guerra Fredda, ma che comunque è diciamo, sicuramente in via di ricostituzione, è sicuramente, diciamo, una fonte anche di recupero di funzioni industriali e in una certa misura di occupazione, anche se adesso molte funzioni sono automatizzate rispetto a un tempo. Ed è tra l'altro, diciamo, una cosa che si scontra con le interdipendenze che nel tempo si sono costituite. Insomma, la Cina nel 2023 ha prodotto l'85% dell'acciaio e una quota simile del cemento mondiale, quindi è difficile prescindere completamente, però insomma, cioè, c'è l'idea, diciamo, che appunto bisogna ricostituire determinate filiere cercando di prescindere il più possibile appunto dalla Cina, e tra queste filiere ci sono sicuramente anche quelle diciamo, anche quelle militari. Non direi però dal mio punto di vista che diciamo, ci sia un disegno di alimentare guerre in giro per il mondo, diciamo, per tra virgolette fare affari e l'economia reale. Diciamo, il problema, le guerre in questo momento per gli Stati Uniti sono un problema, specialmente perché guerre su più fronti distraggono gli Stati Uniti in questa fase dal quello che appunto secondo loro è il vero obiettivo strategico, che è la Cina, con cui, diciamo, anche qui ci sono varie scuole di pensiero, ce ne sono due o tre negli Stati Uniti in questo momento sul modo in cui gli Stati Uniti dovrebbero in prospettiva diciamo, accomodarsi a un all'ascesa cinese, che dice che la Cina vada diciamo, contrastata come l'Unione Sovietica, con l'obiettivo, diciamo, di far cadere il partito nel corso del tempo. C'è chi dice che invece bisogna diciamo, acconciarsi a convivere con una Cina potente, che, diciamo, solamente una guerra nucleare potrebbe riportare alla condizione di 30-40 anni fa. A quel punto sarebbe inutile stare qui a parlare. E quindi, insomma, diciamo, anche qui non c'è un non è, diciamo, l'America non è un monolite diciamo, che pensa e agisce in un modo solo, tutt'altro. Quello è l'obiettivo strategico per gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono perfettamente consapevoli, tra l'altro gli stessi ambienti militari lo dicono apertamente, anche con, diciamo, pubblicazioni, comunque un problema di vetustà, diciamo, delle infrastrutture, di molti armamenti, insufficienza di uomini, specialmente per quanto riguarda l'aspetto navale. La Cina effettivamente è assolutamente avanti, in questo momento la Cina ha più navi militari di quanto gli Stati Uniti, e soprattutto in tutti ora più sottomarini. Quindi diciamo, cioè, l'idea che adesso uno voglia, cioè che l'America voglia alimentare guerre in giro per il mondo per ritornare diciamo, ai tempi della piena occupazione, insomma, cioè, il punto non è questo. Specialmente in un mondo che l'America sente le sta sfuggendo di mano, il moltiplicarsi appunto dei fronti di conflitto è un problema. È un problema anche perché, come ripeto, in un momento in cui l'opinione pubblica, diciamo, non è portata a giustificare, diciamo, questo tipo di impegno all'estero, ma invece è preoccupata per il proprio impoverimento, per l'inflazione, diciamo, per tutto ciò che la riguarda internamente, è difficile vendere, tra virgolette, all'opinione pubblica, diciamo, l'idea che si danno tot soldi, diciamo, per gli armamenti all'Ucraina e quant'altro, anche se poi magari parte di quei soldi magari resta internamente in commesse militari alle industrie nazionali. Comunque tu vedi anche, diciamo, i sondaggi, la maggior parte della gente è assolutamente cioè non capisce per quale motivo ancora gli Stati Uniti debbano continuare a sostenere l'Ucraina in questo modo, quando l'Ucraina sta a due passi dall'Europa, e diciamo il discorso è: se proprio ci tenete, diciamo, sosteneteli voi gli ucraini, insomma. Questo è quello che poi alla fine la gente ti dice, diciamo, quando ci parli. Quindi il problema fondamentale è che però appunto diciamo queste guerre sono per certi aspetti, diciamo, il sintomo per l'appunto di un ordine mondiale che si, per certi aspetti, diciamo, si frammenta. Poi chiaramente, diciamo, gli Stati Uniti non ne restano fuori, hanno armato l'Ucraina, chiaramente armano Israele, però per esempio Afghanistan e Iraq, verissimo, quando però ci sono state le primavere arabe e i francesi e gli inglesi con noi al seguito sono andati a sparare Gheddafi, gli Stati Uniti non ci hanno messo un soldato in Libia, così come non hanno messo un soldato in Siria, così come non hanno messo un soldato nello Yemen, sebbene l'Arabia Saudita che combatteva la guerra contro gli Houthi si è alleata agli Stati Uniti. Quindi, diciamo, c'è in questo momento proprio una tendenza a limitare il più possibile.
E l'aspetto invece tecnologico, il fatto che Musk abbia questa importanza in questa amministrazione Trump, con appunto Tesla, che comunque viene dopo le auto elettriche cinesi, ma in quell'ambito, o i satelliti, o anche le piattaforme tipo X, sua predominanza all'interno dell'amministrazione può significare che il vero ambito, il vero terreno su cui ci sarà la sfida è quello tecnologico.
È uno dei terreni su cui ci sarà la sfida, sì, sicuramente è uno dei terreni.
Sono alla pari, i cinesi sono più avanti, gli americani hanno una tecnologia...
I cinesi sono più avanti su certe cose, in questo momento sono sicuramente più avanti sulle batterie, sono più avanti su alcuni software, di mezza speciale non solo, su alcune applicazioni di bioingegneria e quant'altro. Quindi, no, ci sono alcuni ambiti in cui tecnologie anche duali, cioè civile e militare, in cui effettivamente in questo momento i cinesi sono avanti. Diciamo, il tentativo americano, almeno fino a questa astrazione, è stato quello di inibire, insomma, questo sviluppo e tentare appunto di frenarlo, recuperando allo stesso tempo appunto alcune funzioni essenziali, per esempio la filiera dei microprocessori, chip e quant'altro. Trump, diciamo, rispetto a Biden, come spesso si dice, ha una mentalità molto più transattiva, cioè per lui la Cina non è tanto, diciamo, un problema di autoritarismo, quanto soprattutto un problema appunto di competizione, diciamo, di concorrenza sleale e quindi, diciamo, danneggiamento dell'economia americana, che poi, diciamo, è anche in parte, anzi buona parte, comunque un modo in cui Biden ha visto e affrontato la Cina, se si pensa a tutti i dazi, anche i sussidi che sono stati messi in piedi dall'amministrazione Biden, in scia di fatto a Trump, tutto questo profilo durante questi 4 anni. Il tema qui è, diciamo, che Cina e Stati Uniti sotto questo profilo, diciamo, di queste tecnologie combattono una sorta di corsa contro il tempo, come di solito è poi in questi casi, cioè nel senso gli Stati Uniti, che sono, diciamo, l'economia, come dire, che partiva avvantaggiata, tenta di frenare per l'appunto l'ascesa, e la Cina invece tenta di accelerarla per renderla di fatto irreversibile, se non a costo, diciamo, di una guerra talmente devastante che alla fine non conviene a nessuno. Una partita che si gioca, diciamo, nell'arco di 10-15 anni più o meno, ci stiamo in mezzo, poi molto dipende anche, diciamo, da come l'Europa e altre parti del mondo si posizionano in questa contesa.
Ti volevo fare un'ultima domanda, ma queste due economie, statunitense e cinese, sono comunque intrecciate. Questo processo del disaccoppiamento sarà mai possibile? Cioè, è un processo che è in corso, perché abbiamo notato che, per esempio, c'è stato un disinvestimento da parte dei cinesi rispetto ai titoli di debito pubblico americano, ma in realtà c'è una possibilità reale di questo disaccoppiamento? Sono destinati comunque ad essere interdipendenti per certi aspetti?
Dipende che cosa si intende per disaccoppiamento. Diciamo, la riduzione c'è stata, il deficit commerciale americano verso la Cina si è ridotto, perché la Cina esporta meno niti adesso, perché gli Stati Uniti non esportano molto di più in Cina. Quindi c'è una riduzione comunque dell'interscambio commerciale, che comunque è arrivato a cifre esorbitanti, quasi 500 miliardi di dollari l'anno di deficit commerciale americano, al picco più alto di qualche anno fa. Quindi una riduzione sì, ma rimane sempre un interscambio comunque sostanzioso. C'è un, lo diceva appunto lei, un disinvestito cinese nel titolo del debito pubblico americano, che è stato compensato soprattutto dal Giappone e dai paesi arabi negli ultimi anni. C'è stato anche, diciamo, una o è in corso, soprattutto su forte pressione della Casa Bianca, diciamo, della politica americana, un tentativo appunto di spostare le filiere produttive altrove, quindi una riduzione anche del, diciamo, proprio dell'interscambio prettamente industriale. C'è anche una riduzione dell'investimento americano in Cina, non solo cinese, nel debito americano. Quindi questo processo c'è, però bisogna intendersi su quale sia il fine. Io credo che, diciamo, l'obiettivo più realistico, e sospetto lo sappia pure Trump, è quello, diciamo, che è stato definito dall'attuale appunto Casa Bianca, cioè dall'amministrazione dimissionaria, quello dello small yard with a high fence, cioè praticamente, diciamo, il piccolo cortile con l'alto steccato. Cioè l'idea è non l'autarchia, perché chiaramente è impossibile, prescindere dalla Cina è impossibile, forse nemmeno completamente desiderabile, perché, diciamo, se l'economia occidentale, ammesso e non concesso che fosse possibile, prescindessero completamente dalla Cina, la Cina si andrebbe verosimilmente a cercare, diciamo, maggiori interconnessioni con mercati, per esempio nel sud-est asiatico, in Africa, in America Latina, a cui invece l'Occidente comunque resta interessato per ragioni economiche e anche, diciamo, di influenza strategica. Quindi, ma questo, ripeto, ammesso che fosse possibile. Il tema invece, come dicevo con la metafora di prima, è cercare di isolare alcuni filoni tecnologici industriali e lì sì alzarci intorno l'alto steccato, che poi fondamentalmente nello schema di Trump, ma anche di Biden, è fatto di sussidi interni alla produzione, di dazi per l'appunto, in modo tale da disaccoppiare per l'appunto quelli, cioè da fondamentalmente, perché poi questo è il punto fondamentale, diciamo, ridurre sensibilmente, idealmente far cessare del tutto quel trasferimento tecnologico che fino adesso ha permesso alla Cina di porre le basi di uno sviluppo tecnologico che poi, diciamo, può procedere autonomamente e mettere fuori mercato parte delle nostre industrie, come dimostra del resto, diciamo, il caso dell'automobile.